piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Ho rilanciato un po' il rapporto con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka, è una lettera dolcissima, io gli ho risposto con delle bottiglie di Lambrusco, che è una lettera altrettanto dolce. Io ero stato dichiarato da lui il primo dei suoi 5 veri amici.
Nessuno ha risposto da parte dei Fratelli d'Italia, quindi l'aria sembra quella di dire consideriamo che oggi è slittata la frizione.
Devo dire che la mia tendenza generale a non occuparmi di politica, perché come ho già detto non ne ho gli strumenti professionali per trattarla e approfondirla, sta scemando di fronte alla mia curiosità di capire le maniere nuove attraverso cui si articola la comunicazione di tutti i tipi, la comunicazione tra esseri umani banalmente applicata ai loro strumenti individuali di mitopoiesi, cioè di creazione della loro dimensione epica, sia la dimensione la comunicazione politica, che passa attraverso, diciamo, dei meccanismi abbastanza nuovi, cioè usa sistemi vecchi, vecchi come il mondo, vecchi come le narrazioni degli storici dell'antica Grecia rispetto alla gestione del potere, ma nuova attraverso le metodologie che sta usando. E devo dire che il momento più affascinante, più divertente, ci sarebbe da dire tragico, ma divertente nell'osservazione interessante, sono questi exploit di Silvio Berlusconi proprio nel momento fatidico in cui si sta formando il nuovo governo, finalmente è creato da un Parlamento eletto dagli italiani. Dopo 10 anni gli italiani hanno votato, hanno eletto il loro Parlamento e quindi il loro Parlamento sta facendo il loro governo. Ma ci sono delle cose che probabilmente erano imprevedibili. Allora, faccio una premessa, non so se serve, la mia non è un'analisi politica, non ho nessuna intenzione. Mi piace però capire, secondo le persone che mi ascoltano, cosa stia accadendo, qual è esattamente la misura da dare a questi messaggi. I messaggi avete sentito, quello più clamoroso di cui parleremo adesso è questo racconto che ha fatto Silvio Berlusconi di una sua storia di passione e di amore per Putin. Innanzitutto, come è stata, diciamo, resa pubblica questa dichiarazione? L'ha fatta, probabilmente stava in mezzo delle persone dei suoi gruppi, della sua parte, non so bene se l'ha fatta proprio seduto nel suo scranno parlamentare, e raccontava, così come racconta lui delle facezze, una storia che non sappiamo se sia vera, se sia inventata, si attinge a una storia già precedente, perché quando hanno cominciato a mettere delle pezze su questa dichiarazione totalmente abnorme in questo momento, che esplosa come una bomba, qualcuno ha provato a dire ma è una vecchia storia, questa storia delle bottiglie di vodka di Putin. Sì, perché esattamente cosa è successo? Berlusconi ha detto che lui ha ancora un rapporto quanto mai più saldo, rinsaldato con Vladimir Putin, che è un uomo di pace. Infatti oggi leggo adesso nel titolo di Dagospia, che è la sintesi di tutto quello che uscirà sui giornali domani, che già i russi hanno, diciamo, i media russi hanno subito strumentalizzato questa vicenda. Vedete, anche in Italia Berlusconi dice che Putin è un uomo di pace. Quindi Putin, uomo di pace, manda per il compleanno di Berlusconi 20 bottiglie di vodka. Già fa sorridere. Uno dalla Russia manda la vodka, come dire, che ne so, uno che sta a Parma manda il parmigiano, uno che sta a Norcia manda le salsicce, uno che sta a Caserta manda le mozzarelle di bufala. Putin dalla Russia manda la vodka. Ora al supermercato su Viale Mazzini, a un dipresso dal luogo in cui sto trasmettendo, vendono vodka di tutti i tipi. Non credo che Berlusconi abbia bisogno della vodka che gli viene da Putin, a meno che sia una vodka distillata soltanto per il nuovo zar, e quindi è la vodka di riserva. E Berlusconi risponde mandandogli il Lambrusco. Allora, che c'entra il Lambrusco con Berlusconi? Se vogliamo connotare la vodka a una dimensione territoriale, spirituale, ideale di Putin, la vodka, bevanda tipica della Russia, la prima accenno di sanzioni verso la Russia, che la gente rompe le bottiglie di vodka. Vi ricordate? Nessuno beve più la vodka, come dire, affermiamo l'Italia, nessuno mangia più la mozzarella, una cosa del genere. Quindi la bevanda simbolo gliela manda Putin e lui risponde con Lambrusco. Ma che c'entra Lambrusco con Berlusconi? Berlusconi è brianzolo, Lambrusco è di tutt'altra regione, è un vino a sé, una cosa a parte, non soffre mai, non si regala al Lambrusco se non associato, che ne so, allo gnocco fritto, alla piadina, che ne so, alla mortadella, cose che sono territoriali nella zona del Lambrusco. Perché gli manda il Lambrusco? Questo è da capire, perché se qualcuno vuole in qualche maniera dare un significato simbolico a questi messaggi, ci sono innanzitutto una chiave di lettura numerica. Perché le 20 bottiglie e poi la frase dice «Io sono il primo fra i suoi 5 amici». O immaginiamo che esista una sorta di pentagramma o di pentacolo in cui c'è Putin e ci sono intorno 5 persone, 5 amici. Il primo, la stella principale di questo pentacolo, c'è Silvio Berlusconi. Il 5 legato al 20, che vuol dire, siete voi che dovete dirmelo, perché voi che mi ascoltate, vi do ampia maniera oggi di esternare tutta la vostra fantasia per capire quelli che sono i punti fondamentali rispetto a questa comunicazione. Poi c'è il messaggio affettuosissimo, tenerissimo. Mi ha mandato una lettera tenerissima. Vi immaginate Putin che manda una lettera tenera? La persona in questo momento, tutti lo vedono lì, seduto sul suo trono, con il pulsante, col dito pronto sul pulsante rosso per spingere e far partire tutte le bombe atomiche, che manda una lettera tenerissima. Caro Silvio, mi rimembri ancora quei giorni sul lettone in cui insieme ci bevevamo la vodka e tu mi mandavi i razzetti artificiali nella tua isola facendo partire il vulcano che quasi mi dai fuoco. Erano bei tempi quelli. Come stai? Ti ci ho fatto aggiungere la presa USB così ci attacchi tutti i meccanismi elettronici di cui sei dotato e vivi felice. E risponde ancora più tenero Berlusconi a Putin. Caro Vladimir, la nostalgia e la lontananza che ci separa da quei peggiori in cui avevamo il pelo nelle mani, quei grossi colbacconi che avevano in testa in quella famosa foto in cui mangiano all'aperto nella neve della tundra, non ho ben capito, della steppa o non so di cosa esattamente. Insomma, erano momenti fatali. Voi dite perché l'ha detto? Ci sono due versioni. La versione lanciata da Alessandra Sardoni ieri, gli è slittata la frizione. Slittare la frizione vuol dire che a un certo punto ti scappa qualcosa che non ti doveva scappare. Difficile però pensarlo. Questa è un'ipotesi, se voi siete convinti chiamate all'800240024 e mi dite qual è la vostra versione, la vostra lettura di questo messaggio. Una delle versioni è che gli sia slittata la frizione, cioè Berlusconi un momento a una certa età capita che uno perda dei freni inibitori, gli è scappato questo discorsetto. Mi viene in questa fattispecie difficile pensarlo, immaginarlo, perché questa chiacchierata che è, sentite, è in secondo piano, non è in primissimo piano, quindi non è qualcuno che gli ha messo un microfono davanti alla bocca e lui l'ha detto, però non credo che lui non abbia immaginato che qualcuno lo registrasse, anche perché è stato pubblicato dall'agenzia La Press, che non è certo un'agenzia che fa delle telefonate clandestine, poi pubblica della roba all'insaputa della persona, così senza che lui fosse d'accordo. Ricordo che la direttrice della Pressa è Alessia Lautone, che era direttrice della DN Kronos, quindi è un'agenzia seria a tutti gli effetti, quindi è stata ripresa a tutti gli effetti con il suo consenso questa dichiarazione, con questo senso però anche di ripresa fuori fuoco, per far capire, uno potrebbe anche immaginare che quella è una chiacchiera dal sen fuggita, ma naturalmente è stata subito lanciata e oggi, da ieri sera, è la notizia che campeggia ovunque. Quindi già questa dichiarazione in sé, se noi gli diamo l'accezione di frizione che slitta Berlusconi, questo mette d'accordo tutti, dice, beh, poveretto, gli è uscita questa cosa, sai, una persona anziana, abituata a parlare, una persona di cuore, una persona che dice quello che pensa, pane pane, vino al vino, ha raccontato questa cosa con Putin. Sì, mi correggo, ho detto tenero, non dolce. La tenerezza è ancora peggio della dolcezza, perché la tenerezza implica un contatto fisico. Le parole tenere sono parole che comprimono la parte organica del nostro cuore. La dolcezza zucchera entra nel sangue, porta al diabete. La tenerezza è già qualcosa che prelude a un atto quasi fisico, quindi è ancora più forte, diciamo, il senso della tenerezza legato alla dolcezza. Guardate, io sto parlando a macchinetta perché aspetto qualcuno chiami, voglio confortarmi con qualcuno di voi, perché il senso di questa trasmissione è sentire quello che pensano le persone che normalmente non hanno modo di esprimere il loro parere su temi così alti. Oggi tutti i più grandi editorialisti d'Italia si stanno pronunciando su questa vicenda. L'altra versione, la versione B, che stia mandando dei messaggi trasversali per ottenere in una posizione di chiaro svantaggio e anche di chiara ridicola figura che sta facendo rispetto alla forza politica di coalizione che ha avuto più voti, che sono Fratelli d'Italia, che lo ha praticamente umiliato quando lui voleva mettere Licia Gonzulli come ministro. Gli ha detto no, quella non entra come ministro. E allora ha dovuto fare retromarcia, fare una sorta di discesa canossa, andare a parlare, trattare con la Meloni, tutti d'accordo, ma in realtà non è stato d'accordo, perché esattamente dopo questa vicenda sono partite le bordate. Primo, bordata diretta nei confronti di Giorgia Meloni, e anche qui entra proprio una sorta di minaccia ai componenti della famiglia, diciamolo chiaro, sentiamola.
Io ho un rapporto veramente di amicizia con lei, mio figlio ha un rapporto di amicizia, il suo uomo lavora a Mediaset, per dire, no? Sono tanti i punti di contatto.
Non è proprio secondario dire a quella che probabilmente sarà il nuovo Presidente del Consiglio, che sta veramente ragionando e preparando quelle che sono le persone da mettere nel probabile futuro governo, dire non ti dimenticare che il tuo compagno lavora per me, lo stipendio glielo do io. Ora, è chiaro che non temerà sicuramente il collega Andrea Giambruno che si è licenziato da Mediaset si trovi senza lavoro, figuriamoci, ci sarà la fila per riassumerlo subito, ma già dire guarda che io do lo stipendio al tuo compagno, anche detto in maniera bonaria così, messa insieme alla minaccia di far saltare tutti gli equilibri internazionali dicendo che in Italia si sta facendo un governo con delle forze politiche filo putiniane, potrebbe essere una sorta di tentativo kamikaze per dire ah sì, non state alle mie regole, non mi date il ministro della giustizia che voglio io, non mi date la delega per la commissione per le telecomunicazioni, benissimo, allora faccio casino, tanto che c'ho da perdere, butto tutto in vacca come quelli che quando stanno perdendo le carte rovesciano il tavolo e poi ve la vedete voi. Allora Roberta da Bologna, finalmente delle telefonate.
Buongiorno
Roberta. Allora, la sua lettura rispetto a questa meta disquisizione che stiamo facendo sul messaggino.
Ecco, sulla scelta del vino Lambrusco è un codice. E
cosa c'entra il Lambrusco secondo lei? Lo dica lei, secondo me.
Perché lei è umbro, non è emiliano, altrimenti no. Conoscerebbe l'antica sapienza emiliana che recita: se la fadeiga le piove agli host, molla la fia è data l'Ambrusco.
Non ho capito, ma scusi, proprio essendo umbro. No, la traduca tutta, che beh, siamo una radio aperta e libera. In emiliano come
so. Se la fatica è più del gusto, molla la figa e datti all'Ambrusco.
Ah, ecco, allora diciamo il citare Lambrusco detta da Roberta da Bologna, ci sarebbe una frase chiave dietro: se la fatica è più del gusto, molla la fica e datti all'Lambrusco. Come per dire, se devo fare tutta questa fatica per appoggiare questo governo, molla la fica, metafora, lascia perdere la donna e datti all'Lambrusco. Potrebbe essere una chiave metaforica giustissima, ci ha dato una chiave che nessun giornale ancora l'aveva detto, il legame fra Lambrusco e la frase di Berlusconi. Evidentemente c'è dietro tutto un discorso di condivisione di lettoni, condivisione di immaginari, attualità in cui si sente costretto a subire quello che è la giusta predominanza di una donna. Dici, sai che ti dico, andiamoci all'Lambrusco, può essere benissimo. Anna Maria da Vicenza.
Buongiorno.
Allora, già sono illuminato da Roberta da Bologna che mi ha dato una chiave di lettura. Sfido il più grande editorialista politico del miglior quotidiano italiano a aver trovato questa associazione. E invece oggi l'abbiamo consegnata alla storia, una chiave di lettura. Anna Maria da Vicenza invece.
Io penso invece che Berlusconi sia da un po' sul viale del tramonto e quindi voglia assolutamente rendersi grande, dicendo io ho un amico famoso, io ho Putin, e praticamente passando
ma oggi è il contatto meno gratificante in questo momento in cui si sta facendo un governo, in cui hanno fatto una fatica bestiale sia Salvini che la Meloni a scacciare di torno da loro ogni minimo accenno a connivenze, amicizie, passate frequentazioni, per dire siamo atlantisti, e lui spara questa sassata nello stagno dicendo Putin mi manda le lettere tenerissime, gli mando il lambrusco, sì, manda la vodka, gli crea un casino che Dio solo lo sa che casino. Il primo a saltare sulla sedia sarà stato l'onorevole Tajani, in pectore ministro degli esteri, con questa botta rischia tantissimo. Quindi avvertimento dall'avvertimento, hai fatto i patti senza dirmi niente con la Meloni, vuoi fare il ministro degli esteri, adesso beccati questo, vediamo se riesci a fare il ministro degli esteri dopo che io, che tu sei la mia emanazione, dico che io e Putin ci scambiamo le bottiglie di Lambrusco con la chiave di lettura che abbiamo detto.
Questa quindi è veramente una bella chiave di lettura. Il fatto è che Berlusconi è reattante, nel senso che non accetta di essere uguale agli altri e deve per forza dimostrare la sua diversità.
Quindi non è che gli è slittata la frizione, è consapevole, e questa è tutta, come immagino io e suppongo io, una comunicazione costruita. Quindi ha detto a questi di questa agenzia: adesso vi dirò delle cose clamorose, statevene col microfono un po' lontano che sembra che me l'avete rubate, in realtà ve le do a voi per primi. Infatti questa mattina la Press era l'agenzia che poteva vantare in tutti i titoli esclusivo materiale esclusivo della Press, perché mi sembra lui, che è sempre circondato da 2 miliardi di giornalisti, come nessuno degli altri ha sentito questa frase o ha riportato questa frase. È perché chiaramente c'era una costruzione da parte sua di volontà che uscisse soltanto in una certa maniera. Può essere, no?
Altro che sì. Qui non slitta la frizione a nessuno, assolutamente. È tutto costruitissimo.
Perfetto, questo è il parere della nostra ascoltatrice, ci fermiamo un istante, finalmente stanno arrivando montagne di telefonate, io riposerò la mia Ugo la stanca e sentirò cosa ne pensate voi.
Sì,
sì, ma deve andare la borsa adesso, eh.
E lì gli ho detto: devi imparare da capo di un governo almeno ad usare il condizionale. Quando parli di tuoi alleati dovresti dire: il Senato mi piacerebbe tenerlo per Fratelli d'Italia, non il Senato mio, perché così non si fa. Quindi noi abbiamo chiesto tre ministeri, mi arrivo in faccia, ne ho chiesto due, ha riso ancora, ne ho chiesto uno, ha detto vedremo. Questa è la situazione che ho trovato.
Devo dire che nel gruppo Melo che ha parlato, o sacello del microgolem, dipende come ne vuole chiamarlo, su Telegram, dove ci sono gli ascoltatori più attivi, più fedeli, già il suggerimento, la chiave di lettura metaforica dell'ascoltatrice di Bologna è diventato un meme. Vedo già una foto di Putin e Berlusconi con le camicie bianche, una foto di repertorio che parlano davanti a un microfono, fanno i ragazzacci, e sopra c'è scritto: quando la fatica supera il gusto, lascia la figa e vai con l'ambrusco. Che mi sembra la frase che domani dovranno scrivere in apertura a tutti i giornali per spiegarsi un'altra delle chiavi metaforiche di questa Berlusconeide, che è divertente. Allora, siamo partiti immaginando due ipotesi: una che gli sia slittata la frizione, ma più vado avanti più vedo anche confermato nel parere degli ascoltatori che in realtà sia una strategia ben precisa. Avete sentito anche questa storia dei ministeri, sono giorni che Berlusconi sta mostrando come se gli fossero rubati appunti che in realtà sono scritti su manifesti. Prima aveva fatto una lista di ministri che lui andavano bene, stranamente fotografati da un fotografo che stava si trovava quel giorno a Montecitorio, sono diventati anche quella foto di apertura di tutti i giornali. Ora potete immaginare che Berlusconi, che da 30 anni siede in quegli scranni, non immagina che un suo appunto messo sul tavolo non sarà fotografato. Non avete mai visto i fotografi che vanno a fotografare le sedute di Camera e Senato? C'hanno delle macchine fotografiche che sembrano dei missili, con un obiettivo lungo 1,5 metri, ti prendono anche un capello appoggiato sulla scrivania, quindi stanno lì apposta. Soprattutto la seconda volta che ha mostrato tutti gli insulti alla Meloni, cioè quello che lui pensava della Meloni, supponente, prepotente, via dicendo, come per dire chi si crede d'essere. L'ha detto ieri Travaglio, cito la fonte, era scritta su un foglio A3. Allora, un foglio A3 normalmente non se lo porta dietro, un foglio A3 è una specie di lenzuolo, ma per essere ben sicuro che fosse leggibile l'ha scritto su un foglio A3 e se l'è messo sulla scrivania in modo che tutti potessero fotografarlo. Lui può dire: ma no, sai, non lo pensavo, avevo preso degli appunti sentendo quello che dicevano gli altri. Furbissimo da questo punto di vista, però intanto manda anche un altro messaggio. Se questi fossero tutti messaggi, tutti pizzini mandati per dire: attenzione, o fate quello che dico io o scoppia un casino, tanto io che c'ho da perdere. E a questo punto siamo memori di quello che accade a Gianfranco Fini, di quello che accade al direttore dell'Avvenire Boffo. È un metodo molto semplice per cui a un certo punto una persona scompare. Maria Grazia, la Savona.
Sì, buongiorno, sono Maria Grazia. Allora, io premetto che non ho mai votato Berlusconi, però di lui ho una grande considerazione come politico. E quindi tutto quello che è come intelligenza, logicamente, che non c'è niente da dire. E non lo considero una persona sclerata da prendere in giro, senile perché ha una certa età, eccetera. Tutt'altro, bisogna farne tesoro e studiare cosa per cosa di quello che ha detto, perché ha lanciato messaggi a tutti, compreso Putin, compreso la Meloni, compreso alla sua coalizione, perché io non... Anche quando lui ha detto che è pronto a dare un aiuto, una collaborazione, no? Probabilmente si aspettava di più, quindi bisogna considerare che personaggio è e quindi non trattarlo proprio come l'ultimo arrivato. Berlusconi è Berlusconi.
Quindi è stato una sottovalutazione, una lesa maestà, e quindi lui comincia, per vendicarsi, capito, ha fatto un'opera di sputtanamento nazionale che ci rimettiamo tutti in questo momento, siamo sotto l'occhio del mondo, cioè come in Italia un leader di maggioranza dice che si manda i biglietti dolci e teneri con Putin e li manda all'Ambrusco. Non è una cosa che giovi a tutti noi in questo momento, un momento in cui stanno facendo un governo.
Mondo poetico di diciamo dolce il Lambrusco, dolce il rapporto,
non è che in Ucraina gli arriva le caramelle da qualche mese, sinceramente. Cozza un po' con la realtà questa idea, a meno che sia talmente in questo caso preveggente che domani magari mi sveglio, che io qui a 100 metri da casa mia c'ho San Pietro, vedo i cosacchi che con i cavalli si abbeverano davanti alla fontana di San Pietro, dico: allora c'ha ragione Berlusconi, almeno a lui non sarà tagliata la testa. Claudio da Vicenza.
Sì, buongiorno Nicoletti. Niente, io la penso anch'io come questa signora qua, non bisogna prendere più di tanto con Berlusconi, perché in fin dei conti...
No, ma io voglio solo capire, guarda, io non me la prendo con nessuno e non sto con nessuno, voglio capire il significato di questi messaggi, che è una maniera per fare comunicazione politica antica. La politica è sempre basata sui piccoli ricatti, su infatti la Meloni, la prima risposta che ha fatto dopo che era apparso il lenzuolone in A3 con tutti gli insulti, io non sono ricattabile, e lui adesso gli sta dicendo: guarda, però se voglio posso farti casino. Questa può essere un'idea.
Nicoletti, secondo me lui si è accorto subito di aver sbagliato questo messaggio, però lui si è corretto dicendo: ma io gli ho mandato il Lambrusco, che è un vino comunista, diciamo, cresce nelle terre del comunismo.
Ma Putin è quanto c'è di meno comunista oggi sulla faccia della terra, però...
Sì, però è sempre un partito comunista, e allora lui...
Sì, ma ormai non esiste più quella categoria come la immaginiamo noi. Vino comunista, che Putin in questo momento che sta sognando l'impero sovietico, non c'entra più niente con il socialismo reale, è l'antitesi, è uno stato teocratico infarcito di valori religiosi, di idee fantasmagoriche, somiglia più a una sorta di rivendicazione che va oltre, diciamo, non c'entra più niente con il popolo, il comunismo e via dicendo. Quindi in una versione, non credo che sia la lettura che sia un vino comunista, sinceramente. Sentiamo Emanuela da Milano, sempre sul Lambrusco.
Buongiorno Nicoletti, ma parere mio è molto semplice, perché è vero che Berlusconi è fantasioso, visionario, ma anche uno stratega ed è una persona molto pragmatica, attenta ai valori economici e ai numeri. Allora, il Lambrusco è il vino italiano più venduto al mondo, non c'è Barolo, non c'è Sassicaia, Ornellaia, Barbaresco, no, è il Lambrusco, quindi... Voglio dire,
infatti, guardi, mi stanno arrivato sempre dal gruppo di Melog un'antica locandina del Rosso Stalin, Lambrusco Rosso Stalin, il latte ufficiale per bambini dagli asili comunisti di Reggio Emilia, il miglior Lambrusco dell'Unione Sovietica, parola di Vladimir Lenin, capito? E il primo e l'unico vino che vanta ben 69 tentativi di imitazione. Quindi c'è questa associazione al Lambrusco col vino proletario, probabilmente per questo.
Sì, anche è un vino esattamente di una terra che ha vocazione comunista, insomma, storicamente. E comunque i valori sono più di 50 milioni di euro l'anno. E sono valori in termini economici.
Quindi gli manda il vino che secondo diciamo una visione al di fuori dei nostri confini rappresenta più l'Italia. Io, questa è una mia ignoranza, non capisco poco di vini, quindi evidentemente gli manda il vino più noto, come uno da Caserta manda la mozzarella di bufala, uno da Norcia manda la salsiccia fatta dal Norcino, come uno da Parma manda il parmigiano, manda il Lambrusco perché è il vino che meglio rappresenta l'Italia. Forse ha ragione lei, sicuramente. Vediamo se c'è un'altra. Ecco, sentiamo Stefano da Forlì, poi mandiamo il traffico. Stefano.
Ciao. La metafora di Berlusconi, grazie a questa signora, abbiamo scoperto che invita Putin a mollare la presa, a mollare l'Ucraina, perché la fatica è più del premio.
Ah, in questo caso la figa sarebbe l'Ucraina.
Certo,
la metafora.
È la metafora.
Ah, questo è anche vero. Quindi è un messaggio di pace. Sta tentando di fare quello che spera, per cui spera di passare alla storia, fare il mediatore dell'Occidente nei confronti della Russia, e siccome conosce il linguaggio segreto, questo linguaggio che lo lega a Putin, gli dice molto chiaramente, molla l'Ucraina perché è più la fatica che il gusto e non ti conviene.
Tutto?
Vabbè, vorrei sapere chi è il cretino che mi sta chiamando in questo momento. Va bene, mandiamo il traffico.
Melog.
Allora, 800240024. Chiamarmi a Marina Viola, non mi chiamare mentre sto andando in diretta su WhatsApp, perché lo sento in cuffia, siccome l'ho collegato con Intonti, poi dopo ti richiamo io. Bella questa radio che sembra ormai quelle radio di paese in cui si parla delle cose individuali e personali. Allora, Mariella da Bergamo.
Buongiorno. Io ho l'impressione, ammesso che sia vero che c'è stato questo contatto tra Putin e Berlusconi, che sia una mossa.
Il contatto c'è stato, sì, c'è stato, c'è prove storiche del contatto in passato, non so,
no,
adesso in questo momento.
Questo di ieri, dell'altro ieri. Secondo me.
Hanno riagganciato una linea di comunicazione, questo, se è vero.
Secondo me è una mossa strategica di Putin che giocherebbe sulla vanità e sulla megalomania di Berlusconi
per rompere l'unità del fronte,
stabilizzare ancora di più l'Italia, visto che sembra che l'abbiano già fatto quando ha fatto cadere il governo Draghi, c'era anche questa ipotesi, e comunque cercano di destabilizzare l'Europa e tutti quelli che sono contrari a Putin. E io
vedo le agenzie di titoli, pare che sia diventata preziosissima questa notizia nell'informazione in chiave filo russa, dicono, vedi, anche in Italia stanno capendo, stanno vedendo e via dicendo.
Fuori due, chi è il terzo? Secondo me fa parte sempre di quel gioco lì.
Quindi questo però è ancora più grave se uno si presta a essere strumentalizzato dalla propaganda di un paese che sta minacciando il mondo intero di guerre atomiche, che ha attaccato un altro paese, che sta facendo un atto di guerra che non ha precedenti, perlomeno nell'area in cui noi siamo, nell'area diciamo dei paesi europei, un paese che attacca un altro così come se fossimo ancora indietro di 70 anni, 80 anni, ha riportato la storia indietro. Se uno si fa strumentalizzare in questa chiave è ancora più grave, però è ancora più, crea problemi nei suoi alleati. Allora, Luciano da Treviso.
Buongiorno signor Nicoletti. No, volevo solo dire poche parole. Siccome che Berlusconi non può ricattare le persone così e rischiare di fare, di far saltare tutto quello che hanno fatto chi ha votato Giorgia Meloni. E comunque mi sembra che è stata chiara Giorgia Meloni che lei non è ricattabile. Ci darà quello che può.
Ma la risposta è stata questa, la risposta è stato questo fuoco di fila. E questo è un'azione kamikaze, come per dire io sono pronto a far saltare tutto in ogni momento se non mi accontentate. Non è carino questo. Poi secondiamo anche
alla fin fine tanto, vuole fare solo i suoi interessi, solo
tanto
suoi
lui
interessi.
Che ci rimette, ammesso per queste azioni se continuano si debba riandare alle elezioni, riandare al voto, lui che ci ha rimesso, cioè non è che è una persona che cerca lavoro. In questo momento passerà alla storia per quello che ha fatto cadere un governo prima ancora che si facesse, in maniera assolutamente gratuita, ma apparentemente senza motivo, solo perché non mettono una sua fedelissima a fare in un ministero chiave, una cosa del genere. Non so bene qual è il motivo esattamente. Certo non ci fa una bella figura nei confronti anche di quelli che lo hanno votato, lo hanno sostenuto, hanno creduto in lui, penso, non lo so. Sonia da Bologna.
Salve signora Nicoletti, buongiorno.
Sempre sulla bruscola, è la chiave. Diciamo, in tutta questa storia gli aspetti politici mi sembrano abbastanza chiari e condivisi. Sull'ambusco nessuno si è ancora espresso, quindi mi piace il contributo delle mie ascoltatrici, soprattutto che sono le più attive, sull'ambusco. Quindi cosa deve dire lei sull'ambusco?
No, io aggiungo solo qualcosa che aveva detto la signora prima di Bologna, sempre.
Sì, una frase famosa, sì.
Un altro detto che diciamo qua da noi è un po' volgare, però lo dico.
Ma che volgare? Ormai tanto che non c'ha nulla di volgare, fa parte, questi sono gli elementi chiave della saggezza popolare, si basa sulla fatica, sulla vita, sulla morte, e sul piacere, sul sesso e sull'afflizione, quindi c'è di tutto. E qual è l'altro detto sull'ambrusco?
Sempre, glielo dico prima in dialetto e poi lo dico in italiano,
certo,
ma
chiaro.
È abbastanza capibile, pan, par sot, figa l'ambrusc, quindi pane, prosciutto.
Ho capito solo figa, pane, prosciutto.
Pane, prosciutto. Figa
ma qual è? Me lo spiega però, che vuol dire? E gli accostamenti ideali.
Quindi, quando si mangia un po' di al pane col prosciutto, c'è quello, la figa e anche l'ambrusco, che quindi coroniamo tutti i desideri.
Ah, perché uno fa mangiare tanto prosciutto, viene sete, quella beve l'ambrusco e quindi naturalmente poi si applica all'intima d'azione. Diciamo, è una chiave di scardinamento della virtù femminile. In questo senso?
Esatto. Beh, anche.
Ma però, scusi, vi faccia capire, inserito però nel discorso di Berlusconi, cosa vorrebbe dire? Perché il lambrusco e la figa, capisco, sono termini, diciamo, che fanno parte del lessico familiare fra Putin e Berlusconi, ma il pane prosciutto, che metafora c'è secondo lei dietro?
Che comunque, insomma, Si mangia, si sta bene, il pane, il prosciutto, e si beve,
leggerla in chiave politica, probabilmente, per capire. Diciamo, il lambrusco abbiamo capito, è qualcosa di godereccio, è qualcosa che è un coadiuvante e un succedaneo dell'intima d'azione, ma qualora l'intima d'azione fosse più fatica che divertimento, diventa il sostituto. Perché qui associa figa e lambrusco in questo detto, ma nel detto precedente dice quando ti viene a noia, quando è più fatica, quando diventa una fatica, lascia solo il lambrusco. Quindi è un binomio, mi sembra, indissolubile, se non nel momento in cui inizia la mestizia al posto del piacere. Ma il pane prosciutto, le ripeto, il pane prosciutto come si lega con questa metafora?
Il prosciutto è comunque qualcosa di buono, qualcosa di che ci sta con il brusco e con quell'altra cosa.
Ma che
cosa,
tipo di pane, secondo lei, che tipo di pane va associato al prosciutto? Che il prosciutto, a Perugia c'è un altro detto terribile, dice quando finisce il prosciutto sa via il salame, cioè no, al contrario, quando finisce il salame sa via il prosciutto, che è una cosa terribile, quando dice, quando arrivi in vecchiaia, che diciamo che l'apparato maschile non funziona più, cioè finisce il salame, avvii il prosciutto, cioè ti dedichi a piaceri di altro tipo, che è terribile, è un insulto dire a un vecchio, quello quando finisce il salame avvia il prosciutto, dicono così, capito? E in questo caso, ma in questo caso il pane e il prosciutto come si configurano?
Ma secondo me, perché il pane e il prosciutto, cioè sono, cosa c'è di più buono? Del pane col prosciutto, della figa e del lambrusco, cosa c'è di meglio?
Non lo so. Il lambrusco non lo amo particolarmente, in questa diciamo tetrachis il lambrusco per me è indifferente, ci metterei tequila al posto del lambrusco, sul resto posso essere senz'altro d'accordo. Grazie, abbiamo raggiunto delle vette di lettura fantapolitica e metaforica che ancora non ho visto in nessun osservatorio specifico. Grazie Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli, grazie Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, grazie alle persone che mi hanno così illuminato sulla sibillina presenza del lambrusco nei pizzini berlusconiani. A domani.